Siamo qui con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Francesco, se vuoi dire qualcosa.
Sì, se uno, saluto tutti gli ascoltatori, do un po' di cosette, un po' di coordinate, un po' di informazioni. Una proprio che si è elaborata proprio prima di entrare in trasmissione, proprio pochi secondi fa. Pochi secondi fa ho parlato appunto con Mauro Catrina, che vi ricordate ha fatto l'intervento qui in questa trasmissione sulla storia della caccia alle streghe. E siccome lui ha realizzato uno spettacolo teatrale sulla caccia alle streghe, stiamo trattando e stiamo organizzando la sua rappresentazione teatrale nella zona dell'Alto Vicentino, Alta Padovana, su un teatro, in maniera tale appunto che si possa anche vedere, ascoltare e partecipare appunto a questo sviluppo che ha fatto di ricerca storica, e appunto potremo sentire e vedere Mauro Quattrino non soltanto in radio, ma anche proprio questo suo spettacolo teatrale che è incentrato sulla caccia alle streghe. Stiamo già programmando una data, sicuramente sarà tra maggio, fine maggio, primi di giugno, vedremo appunto di trovare la data giusta e di conseguenza invito già gli ascoltatori di Radio Gamma 5 che sono interessati alla tematica appunto di tenersi libera una serata quando avremo definito tutti quanti i particolari, tutti gli accordi con i vari comuni sulla sala teatrale, daremo le coordinate e cominceremo a informarvi. Un'altra cosa che è già in programma per maggio, che appunto è già, questa è già sicura, è già stabilita. Venerdì 21 maggio alle 20:30, Biblioteca Comunale di San Drigo, ci sarà Federico Moro, che è autore del Linguaggio della Dea, che è un romanzo ambientato sulla battaglia fatta dagli antichi veneti nei confronti dei Spartani per salvare il santuario di Reitia. È un romanzo storico, un'avventura storica, in cui la protagonista è una sacerdotessa di Reitia che partecipa appunto alla difesa del territorio a questa invasione spartana di chi voleva saltare il tempio di Reitia. È importante, l'autore l'ha sottolineato anche in altre presentazioni, il fatto che queste popolazioni avevano come sacerdotesse delle donne e queste donne avessero un potere. Considerato quello che sta avvenendo nella nostra società, a cominciare dai cristiani con i cattolici, col discorso della fecondazione assistita, del discorso del velo islamico e di altre cose dei vari cristiani in giro per il mondo. Tanto per pensare anche all'invito alla verginità e ai fondi statali dati negli Stati Uniti per la verginità, si comprende quanto è importante appunto la dimensione femminile. E ricordare che una popolazione pre-cristiana aveva il fatto che le donne fosse normale, che fossero sacerdotesse e avessero un'influenza sulla società è già importante, e già dà una distanza culturale. Perciò appunto l'appuntamento è sabato, dico venerdì 21 maggio a San Diego, in Biblioteca Comunale alle 20:30. Ci sarà anche l'introduzione di Silvano Lorenzoni, che già sapete che interviene, che parlerà della lingua degli antichi veneti nel contesto indoeuropeo. E questa è una cosa che volevo ricordare. Vado avanti ancora con altre cose.
Sì, no, vai tranquillo,
Allora,
Francesco.
io ricordo il 21 di aprile, la fondazione di Roma, siamo nel 2757, dalla fondazione della città. Sappiamo che non è una data mitica o leggendaria, ma che continue scoperte archeologiche ci ricordano il fatto che Roma fu effettivamente fondata in quella data e che l'antichità di questa città non è soltanto un fenomeno antico, ma è un modello archetipico che mantiene in vita la nostra cultura. Se l'Europa è quello che è, non è certo perché una religione pazza e criminale come quella del monoteismo arrivata in Europa, ma perché abbiamo un continuo richiamarsi alle nostre origini romane. Ed è giusto appunto ricordare il 21 di aprile, 2757 anni dalla fondazione di Roma, perché Roma appunto, pur essendo solo una città, è stata anche un centro, un fulcro, un punto di partenza di leggi, di miti, di racconti, di storie che hanno caratterizzato anche l'epoca contemporanea.
Vi ricordo un piccolo particolare in merito che già l'ho ricordato e lo ricorderò ancora. Insomma, quando Stilicone al servizio dei cristiani di Galla Placidia e di Onorio conquistò Roma praticamente, cioè occupò la città di Roma, la moglie di Stilicone e tolse la collana dal collo della statua di Giunone Roma Vittoria. E l'ultima vestale romana, l'ultima sacerdotessa romana, maledì la faccenda, dicendo che gli altari di Roma sarebbero spariti, cioè sarebbero spariti e sarebbero tornati solo quando Roma non sarebbe stata più in mano ai cristiani. la moglie di Stilicone perse la testa perché i cristiani prima fecero fuori gli altri, poi si fanno fuori fra di loro, e gli fu tagliata la testa per altri motivi naturalmente. Stilicone non fece una bella fine e gli altari effettivamente scomparsero e vennero trovati, vennero portati alla luce dopo l'occupazione di Roma, cioè la liberazione di Roma da parte del Piemonte, insomma da parte dell'Italia. E proprio in quel periodo, che fu uno dei periodi del massimo anticlericalismo che ci fu in Italia, insomma. Per cui effettivamente la profezia dell'ultima vestale romana si avverò. Tanto per essere chiari.
Sì, è giusto appunto ricordare proprio questo, perché ricordiamo che anche appunto Roma, 2757 anni fa, la condizione delle donne era ben diversa dalle condizioni attuali. Anche perché c'è un particolare, c'è una notizia che io ho avuto, di cui ho solo un trafiletto, che però non ho fatto tempo né a verificare né a contattare nessuno perché mi dia la conferma. A quello che mi risulta da questo trafiletto, è partita la campagna referendaria per raccogliere le firme per il referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita.
Non si sa niente.
Io ho qua un trafiletto la settimana scorsa del Corriere della Sera, dice: firme contro la legge sulla fecondazione. È cominciata ieri nei 8.100 comuni italiani e in tutte le sedi comunali la campagna di raccolta delle 100.000 firme per abrogare la legge sulla fecondazione assistita e per la libertà di ricerca scientifica. Sembra che questa sia partita. Io ho altre notizie, non sono riuscito ad averne, non ho fatto tempo a verificarla su internet, però ricordiamo sempre che le battaglie appunto per i diritti civili sono battaglie che vengono combattute anche adesso, che la libertà che le donne hanno sempre goduto nelle civiltà, nelle società non monoteistiche, è sempre stata intaccata nelle società monoteistiche. E di conseguenza può non piacere chi organizza il referendum, però sul discorso dei diritti civili non si fanno discriminanti. Qua, da quello che si dice, è stato il Partito Radicale che ha iniziato la raccolta delle firme. I radicali a me non piacciono per le loro scelte politiche, per il loro schieramento politico, per le scelte economiche. Sul discorso dei diritti civili io ho sempre firmato per il loro referendum perché li reputo interessanti. Se la notizia si dovesse verificare vera, è interessante appunto. Noi faremo un invito chiaramente agli ascoltatori di andare a firmare per il referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. Ne abbiamo parlato moltissimo, sappiamo che la legge sulla fecondazione assistita ha introdotto nel nostro sistema giuridico, nelle nostre leggi, principi criminali monoteistici, principi che sono contro gli interessi di tutte le persone, non solo delle donne ma di tutta la società. E di conseguenza, se si riesce a imbastire una nuova battaglia sui diritti civili in Italia, penso che sia importante e fondamentale. Perciò io do questa notizia e mi riservo di verificarla, di parlarne ulteriormente in altre trasmissioni.
Un altro accenno, Francesco, lo faccio io. Maggio non so se terremo il dibattito visto che ci sarà anche questa conferenza a San Drigo, non ce la facciamo tenere.
E forse c'è appunto anche.
E se c'è poi anche l'altro impegno qua con Quattrina, meglio che lasciamo perdere maggio per i dibattiti. Niente.
Poi giugno c'è il solstizio.
A giugno c'è, sì, ma c'è un altro impegno più grosso.
Esatto.
Di questo che volevo parlarne. Sapete che dal 4 al 6 giugno ad Atene si tiene il congresso mondiale delle religioni etniche. A me è arrivata l'altro giorno l'informativa su i titoli degli interventi che tengono i vari relatori. Non ve li sto qui a dire tutti perché sono in inglese, però alcuni titoli di questi interventi sembra quasi che tutti i relatori del mondo, diciamo, si siano messi d'accordo su dare una valenza alla titolatura, e praticamente sono quasi tutti i titoli in costruzione del paganesimo nei singoli paesi, proprio in contrapposizione al cristianesimo. Cioè effettivamente la regola generale, la regola di filosofia, la regola etica che dice che il nuovo deve sempre nascere dalla critica del vecchio è una regola aurea, diciamo così, che attraversa tutti i paesi del mondo. Non è che si possono cambiare le regole culturali. E dai titoli mi sembra che ci siano 12 o 13 interventi, adesso vado a memoria, non ho la precisione, l'ho già mandata comunque nei gruppi di paganesimo perché potete verificare. E abbiamo due interventi che arrivano dall'India, un intervento dagli Stati Uniti, un intervento dalla Germania, dalla Spagna, dalla Lituania due interventi, dalla Lettonia due interventi, dall'Ucraina due interventi, Poi c'è gente, c'era annunciata gente che arrivava dall'Australia ed era annunciata gente che arrivava dalla Francia, però non ho visto i loro interventi. Per cui fate un po' i conti, arriviamo praticamente a 11-12 stati che partecipano al congresso mondiale delle regioni etniche ad Atene, più gli interventi naturalmente degli amici di Atene, dei greci. Fate un po' i conteggi, insomma, su quanto si sta sviluppando questo. E la tensione da costruzione del paganesimo, la ricostruzione delle antiche religioni, che chiaramente ognuno fa con le proprie forze, ognuno fa come può, dove può e con le tradizioni che lui sente attraverso i propri sentimenti, è una tensione che attraversa l'intera struttura mondiale e sono, non sono più ormai piccole brezze che attraversano la vita, si comincia a parlare ormai di eventi molto forti, perché Eldaring, per esempio, che ha appena aderito al VCER, parla di alcune centinaia di membri, cioè, forse qualcuno di me, cioè addirittura sui 200 membri, che però sono in sviluppo algebrico, cioè stanno facendo un grosso lavoro di propaganda in Germania, un grosso lavoro di sviluppo religioso in Germania. E d'altronde i principi morali, i principi sociali di cui il paganesimo e le antiche religioni sono portatrici, beh, sono riconosciute fino al 1300, cioè è dal 1300 che il soffio degli antichi principi, degli antichi valori, e parliamo di valori veri, cioè i valori della libertà, i valori di rimozione degli ostacoli, i valori della centralità della persona rispetto a un soggetto diverso dalla persona stessa, i valori come relazione fra l'uomo e il mondo, il riconoscimento che l'uomo è parte integrante dell'essere natura, è divenuto dall'essere natura e ha in sé le forze emozionali, le forze psichiche che attraversano tutta la natura. Dopo vi leggerò magari un pezzo anche relativo a questo. Bene, questi stanno diventando centrali nella posizione delle persone. Chiaramente noi assistiamo a un cristianesimo che sta usando le gerarchie per tentare di strappare, di nascondere questo vento, questa forza psichica che sta attraversando il pianeta. Però sta di fatto che ormai il livello è arrivato in maniera molto forte, perché se è vero che in alcuni paesi il ritorno al paganesimo è partito dalla struttura culturale, cioè è partito dall'università come studio culturale, in altri paesi è partito invece dal basso, cioè come per esempio in Italia, cioè è partito dalla gente, cioè dal bisogno delle persone di ricostruire le antiche religioni. Questo non è che la cultura sia estranea, abbiamo avuto citazioni ad UFA di tutta una serie di intellettuali a livello mondiale, basta citare, non so, Auger, Hillman, quanti ne citiamo, Francesco?
Sì, basta pensare che ad esempio negli anni 50 e 60 Valtarotto, ad esempio, sì, o Calcarelli, ad esempio.
Ma anche questo, anche Searles, Harold Searles, che sto leggendo adesso, L'ambiente non umano nello sviluppo psichico della persona e della schizofrenia, anche lui mette in luce come il cristianesimo sia estraneo alla vita umana, cioè estraneo all'uomo dalla natura, estraneo all'uomo dalla vita. E penso che a livello mondiale ormai sia un movimento continuo di questo, anche perché bene o male la vita deve andare avanti e la vita ha bisogno di principi su cui basare se stessa. I principi sono solo quelli dell'antico paganesimo, che chiaramente non sono più solo che quelli, perché abbiamo attraversato anche 1600 anni di orrore cristiano, per cui sono quelli più tutto quello che dopo si è aggiunto. E di questo tutti i membri, cioè tutti gli interventi che sono per il momento programmati ad Atene, sono assolutamente consapevoli di questo movimento che è in atto e della resistenza del paganesimo. Per fare un esempio, ho letto un'email di un articolo che parlava di un tale, si chiama Tettamanzi, questo tale Tettamanzi affermava che lui è sconvolto perché il paganesimo si sta diffondendo anche nella sua parrocchia. E a livello tale che lui non ce la fa più a seguire quello che c'è, perché non ha più preti, non ha più schiavi, non ha più servi abbastanza. Va bene, penso che per il momento questo sia tutto. Il congresso mondiale delle religioni etniche naturalmente si terrà si terrà a giugno, dal 4 al 6 giugno ad Atene. Naturalmente i pagani che partecipano già sappiamo sono quali sono, e se qualcun altro si aggrega naturalmente è il benvenuto. Vai Francesco.
Sì, ecco, io voglio aggiungere anche un'altra cosa fra le tante cose. Voglio ricordare appunto che ormai siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e di conseguenza c'è anche da destinare l'8 per 1000. Allora appunto voglio dare alcune informazioni che sono interessanti per chi ad esempio non presenta la dichiarazione dei redditi, perché molte persone che sono pensionate o che hanno soltanto i redditi di lavoro dipendenti hanno soltanto il CUD o l'ex 101 per intendersi. E allora, per chi, queste persone che vogliono destinare l'8 per 1000 allo Stato, devono, e leggo dalle istruzioni appunto pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sul loro sito, in busta chiusa devono presentare alla banca o all'ufficio postale una busta che deve recare l'indicazione scelta per la destinazione dell'8 per 1000, l'anno cui la certificazione si riferisce, nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente, e il servizio di ricezione di queste buste è gratuito da parte delle banche e degli uffici. Un'altra cosa che è interessante, noi abbiamo detto che è importante sottoscrivere la casella della scelta dell'8 per 1000 e noi invitiamo a firmare per lo Stato. Ma il fatto che noi insistiamo questo significa perché la ripartizione avviene in base alle scelte espresse. E alcune realtà sono accorte che questa è un'ingiustizia, cioè che le persone che non scelgono di destinare l'8 per 1000 contro la loro volontà, questi soldi vengono devoluti ad altre realtà. Faccio un esempio concreto. Per intenderci, se su 100 contribuenti solo 20 firmano per la destinazione per 8 per 1000 e di questi 20, 10 firmano per la Chiesa Cattolica si incassa il 50% dell'8 per 1000. E allora cosa è successo? Che alcuni, di fronte a queste contestazioni, hanno cambiato idea. E riporto sempre dalle istruzioni del modello CUDO, dice: la ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota di imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse. Le quote non attribuite aspettanti all'Assemblea di Dio in Italia, alla Chiesa Valdese, all'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale. Cioè queste quattro associazioni, questi quattro gruppi religiosi hanno detto: noi vogliamo soltanto i soldi di chi firma per noi espressamente, di chi non firma non vogliamo i soldi, vogliamo i soldi che rimangano allo Stato. Come avete notato, fra chi ha scelto questo non c'è certo la Chiesa Cattolica. Però già è significativo che qualcuno abbia compreso l'ingiustizia, soprattutto il fatto che sia finalizzata una simile ripartizione all'interesse della Chiesa Cattolica. Perciò noi vedremo anche il limite di pubblicare sul sito e portare qua in radio un volantino su come deve essere compilata la busta per chi ha soltanto il modello CUD o i redditi di pensione, in maniera tale da poter destinare l'8 per 1000. Come vedete, insistendo, dimostrando la gravità di un simile comportamento, qualcuno ha cominciato ad accorgersi che la cosa è ingiusta e già qualcuno ha rinunciato. Ricordate che fra questi, il maggiore beneficiario, chi non ha rinunciato, c'è la Chiesa Cattolica. Perciò appunto noi ricorderemo anche di dare l'8 per 1000 allo Stato, perché lo Stato utilizzerà l'8 per 1000, come lo fa da molti anni, per il recupero architettonico, urbanistico, paesaggistico del nostro paese, che è già
studio della struttura idraulica, no? Del esatto. Paese sto giro, che era abbastanza importante specialmente per il sud, diciamo. Comunque molte strade sono state anche riparate con l'8 per 1000. Va bene Francesco, cosa dici? Parto col discorso?
Sì, vai pure.
Vabbè. Niente, allora io non ho fatto rassegna stampa, è una vita che non faccio rassegna stampa, per cui ho una montagna di giornali e poche notizie raccolte. D'altronde vi ricordo che sabato qui a Radio Gamma 5 abbiamo tenuto il dibattito sul crogiolo dello stregone, e chiamare le cose con il loro vero nome, e anche quello è una cosa che è dovuta essere fatta. C'è un'altra notizia in passata che voglio dare prima di cominciare i discorsi. Ho messo su internet quelle trasmissioni che io e Francesco avevamo fatto nel 1997. Allora, nel 1997, quando noi abbiamo cominciato a fare le trasmissioni, abbiamo fatto un ciclo di trasmissioni, se i radioascoltatori più vecchi ricorderanno, che parlavano della storia della stregoneria dall'800 al 1789. In pratica, per ogni secolo mettevamo un episodio chiave, cioè un episodio storico chiave, e alcuni pensatori e le idee che venivano proposte. Questo perché? Perché la stregoneria agisce sulla struttura emozionale degli uomini, che per cui noi non potremmo mai scrivere una storia della stregoneria storia, perché non possiamo mai scrivere una storia della struttura emozionale degli uomini, ovviamente. Però la struttura emozionale degli uomini, il pensiero degli uomini, è esattamente quel pensiero che dopo va a costruire le idee sociali, va a esprimersi in bisogni, va a esprimersi a livello giuridico, va ad esprimersi a livello filosofico. E allora, per far comprendere come la stregoneria abbia costruito questo processo di uscita dall'orrore cristiano, è stata fatta questa operazione. Furono 10 pagine fatte, ogni secolo aveva una pagina. Adesso sto andando a memoria: l'Ottocento fu il trionfo del cristianesimo, il Novecento la schiavitù, il Mille la cavalleria, il 1100 le crociate degli straccioni, il 1200 le eresie, mi sembra, 1300, adesso vado un po' a memoria perché potrei anche sbagliare, 1300 fu la peste, nel 1400, sai che non mi ricordo, Cacestre, forse, non mi ricordo, nel 1500 poi arriviamo al Paolo V, poi arriviamo al risveglio sociale nel XVIII secolo, diciamo, questi furono gli argomenti, e i vari filosofi, solamente il primo secolo, no, cioè, faccio contatto, Francesco, non... Sì. E arrivammo ai filosofi, e c'era, diciamo, adesso non mi ricordo più chi fosse il primo, comunque ci furono i primi secoli praticamente i filosofi arabi, Averroè, Evicembron, e poi cominciamo con i vari filosofi, diciamo così, anche nazionali, fra i quali Dockham. Poi continuiamo col Pomponazzi, poi arrivò Giordano Bruno, poi arrivò Tommaso Campanella, poi arrivarono altri pensatori, e naturalmente noi costruimmo tutto questo percorso, che nel 1997 naturalmente andò a fare queste trasmissioni radiofoniche. Solo che io allora, a quei tempi, scrivevo tutto in maiuscolo perché mi trovavo meglio a leggere, d'altronde ero alle prime armi, e naturalmente bisognava trasferire tutto in minuscolo, sistemare le punteggiature, rifare, insomma, praticamente era un lavoro che non avevo mai avuto voglia di fare. Mia moglie e mia figlia si sono messe di impegno e praticamente lo hanno fatto loro, tanto per essere chiari, perché abbiamo preparato queste 10-11 pagine che abbiamo messo su internet, e riteniamo che siano abbastanza interessanti sia a livello studentesco, anche perché aver dati sui decreti rotaliani, adesso, sulla schiavitù cattolica, non le trovi da nessuna parte. Cioè, esistono tutta una serie di dati, tutta una serie di questioni. Per esempio, sapere che l'Austria ha abolito la schiavitù nel 1700, beh, penso che nessuno si immagini una roba del genere o cose di questo genere. Ebbene, l'altro si trovano tutte queste notizie. E sta messa in Italia, d'altronde, oh, Francesco, dovevamo fare anche questo, vero? Vai, Francesco.
Beh, appunto, voglio ricordare che anche abbiamo avuto delle streghe che in realtà, come noi, che hanno occupato il concetto appunto di stregoneria, sono cose importanti, perché voglio ricordare che ad esempio a Pescara c'è una mostra che si chiama Le streghe nella pittura, nel leggendario popolare, nella storia del cinema, che durerà appunto da marzo fino al 30 ottobre. Fratalità ha voluto che proprio a giugno il Vaticano ci sia una riunione organizzata dal Vaticano per un mese. E già questo qua significa chiaramente che tutti quanti i movimenti, quelle realtà che sono più attente, più precise nel capire l'importanza della storia, sono quelle che sono maggiormente attaccate dall'Inquisizione cattolica. Ricordavamo appunto il detto di Quatrina, che diceva sempre che la Chiesa cattolica sta riorganizzando l'Inquisizione per continuare nel futuro. E tutti quanti i fenomeni, le situazioni, i momenti che stiamo vivendo in Italia a livello mondiale dimostrano come
lo sconvolgimento portato nella psiche delle persone, nell'animo, nel cuore delle persone sia grande. Perciò anche ricordare cosa è stata la stregoneria, cosa è stata la caccia alle streghe, è fondamentale. Proprio perché, tra l'altro, assistiamo con la caccia alle streghe alla demonizzazione, cioè a rendere un nemico assoluto l'altro, cosa che non è mai avvenuta nella storia di tutti i popoli, di tutte le civiltà del mondo, e questo è entrato nella nostra cultura solo con l'affermarsi del monoteismo. Ricordavamo appunto la fondazione di Roma, avvenuta il 21 aprile del 753 a.C., e mai nella storia di Roma, finché non sono arrivati i monoteisti, ci fu il concetto di nemico assoluto, che il nemico poteva essere distrutto, e non ci fu neanche mai il concetto di guerra santa o di strage santa. E questo proprio significa che bisogna recuperare tutti quegli elementi che sono sopravvissuti all'interno di questo immane orrore e sconvolgimento che ha rappresentato il monoteismo, e recuperare tutto quello che riemerge, che è rimasto. Perciò anche recuperare la storia o i singoli avvenimenti delle streghe è una cosa fondamentale.
Io mi riallaccio un attimino al discorso del crogiolo dello stregone, no? Nei dibattiti che noi facciamo abbiamo diviso il crogiolo dello stregone in tre parti: nel mondo dell'essere natura, nel mondo sociale e nel mondo del psichista, insomma, in percezione alterata. Ebbene, quello che noi insistiamo molto per radio, anche in questi anni, è che l'uomo è parte dell'essere natura, cioè è una parte, nel senso che è divenuto dall'essere natura. Ebbene, questo concetto, che è assolutamente acquisito dal punto di vista scientifico, sta subendo uno dei peggiori attacchi che ci possono essere in giro, tant'è che la Brichetto, alias Moratti, detto anche ministro, cioè ministro comunque dell'istruzione, sta facendo una guerra feroce a quello che è la teoria evoluzionista, proprio per far passare la teoria creazionista. Cioè, noi abbiamo un ministro della pubblica istruzione che sta tentando di distruggere la cultura in questo paese, ma nel modo più abietto, nel modo più infame, più squallido. Chiaramente ha il potere di farlo, per cui lo farà perché ha il potere. Però è una condizione antistorica, cioè è una cosa che va contro a tutta la logica che possiamo avere. E noi come pagani, fin da subito, quando abbiamo costruito il crogiolo dello stregone, abbiamo costruito questo concetto, cioè ritornare nell'essere natura. E questo concetto sta per essere ripreso anche dalla psichiatria, sta per essere ripreso anche dalla psicologia. Perché? Perché io ho un libro di Harold Serles, L'ambiente non umano nello sviluppo normale nella schizofrenia. Questo libro è stato scritto nel 1960, però guarda caso arriva in Italia soltanto nel 2004. E questo poveraccio di Serles viene letto dopo 40 anni, e dopo 40 anni che lui ha scritto le sue tesi, e 40 anni con la ricerca neuronale che c'è stata, con la ricerca scientifica, chiaramente le sue tesi, per quanto buone, sono state superate. Non è che l'uomo sia stato superato, è la scienza che è andata oltre proprio da queste basi. Francesco, leggo un attimino della relazione fra l'uomo e il mondo, cioè fra l'uomo e la natura, che è comunque una cosa centrale. E dice: perfino i livelli più elementari, qui è giunta la scienza della materia, ossia i livelli delle particelle atomiche e subatomiche, troviamo un'analoga affinità fra l'uomo e il suo ambiente non umano. Sembra, e per ambiente non umano parla della natura, dell'essere natura, sembra addirittura che qui l'affinità sia tanto stretta da doversi definire più opportunamente uno stato di identità. Lo scienziato atomico Paul G. Habersold, direttore del Oak Ridge Isotopes Division, sostiene che i 10 miliardi di miliardi di miliardi di atomi che costituiscono il nostro corpo sono tutti di seconda mano, essendo già stati utilizzati sin dall'inizio del tempo da altre persone, piante, animali, alberi, fiori, insomma, da ogni cosa fatta di materia biologicamente scambiabile. Aggiunge poi che durante la propria vita un uomo assorbe ed espelle un totale di 1.000 miliardi di miliardi di miliardi di atomi, e che circa la metà degli atomi del nostro corpo viene sostituita ogni mese. Se da ultimo prendiamo in considerazione la dimensione temporale e rivolgiamo il nostro interesse alle primissime fasi dello sviluppo fisico dell'individuo umano, troviamo prove ancor più convincenti del suo legame con l'ambiente non umano. È un principio base dell'embriologia che l'ortogenesi ripete la filogenesi. Le fasi di sviluppo dell'embrione umano ricapitolano cioè le fasi filogenetiche manifestatesi nell'evoluzione delle forme successive di vita animale sulla Terra, culminati nell'emergere delle forme più elevate. L'organismo umano comincia con l'unione dello spermatozoo e dell'ovulo in un'entità bicellulare appena più complessa, per come si presenta microscopicamente, delle forme più basse della vita animale oggi esistente, ossia degli organismi unicellulari quali le amebe. Nella crescente complessità della sua struttura, sempre il feto, procede poi assumendo una forma anatomicamente assai somigliante all'embrione dell'anfiosso, un tipo di pesce primitivo, e dell'embrione iniziale della rana. Le fasi successive della sua formazione producono strutture molto vicine a quelle degli embrioni dei rettili e dei mammiferi primitivi. Numerose strutture assunte transitoriamente dall'embrione umano nel corso della sua evoluzione sono simili non soltanto alle strutture embrionali delle altre forme di vita, ma anche alle strutture definitive cui esse pervengono nello stadio maturo. Ad esempio, attorno alla sesta settimana l'embrione umano possiede una coda ben visibile che gradualmente scompare nel giro delle due settimane successive. In una certa fase il cuore dispone di tre sole cavità, sistemazione non diversa da quella che rinveniamo nei pesci adulti, prima di giungere alla differenziazione della quarta cavità, fin quasi agli ultimi stadi di sviluppo. Sia la formazione delle suddivisioni complessive dell'embrione, sia l'articolazione dei suoi diversi organi, cuore, fegato, polmoni, orecchi, eccetera, sono tanto strettamente affini ai processi che avvengono nel maiale, che lo studio dell'embriologia di questo animale costituisce uno dei più comuni mezzi tramite cui gli studenti di medicina in via propedeutica prendono dimestichezza col tanto simile sviluppo intrauterino dell'essere umano. Cioè, questo dovrebbe essere più che sufficiente, questo libro è stato scritto nel 1960, lo abbiamo in Italia adesso, per dimostrare come noi non siamo altro che una parte dell'essere natura, un divenuto nella natura. Dopodiché ti arriva qualcun altro sulla genetica e ti dice che cosa significa essere scimpanzé al 98%, dove la struttura del DNA è simile con tutti gli esseri della natura. Ma io perché ho fatto questo discorso? Perché come pagani politeisti noi stiamo proprio spingendo il fatto che la prima cosa che deve fare l'uomo è riprendersi il suo posto nella natura, perché come dice anche questo personaggio, come dice anche Sellers in altra parte, vediamo se riesco a trovarlo abbastanza velocemente, dice: nel contempo i processi e i prodotti della tecnologia tendono a fargli perdere di vista l'uomo, l'essenziale legame fra umano e non umano. Questo divorzio è stato inoltre favorito nel corso degli ultimi 2000 anni dal diffondersi del cristianesimo. In base a cui insegnamento l'uomo perde la speranza di unirsi con la divinità se cede agli impulsi animali, impulsi che ne costituiscono i vincoli psicologici con i suoi più prossimi parenti, le altre specie appartenenti al regno animale. La religione cristiana, sotto questo profilo, è in netto contrasto col paganesimo panteistico dell'antica Grecia, il quale insegnava come le diverse divinità che si veneravano sovente assumevano le forme dell'uno o dell'altro elemento del regno animale. Vedi Zeus si trasforma in toro, in cigno, eccetera. O perfino del regno vegetale. Praticamente anche Sellers in questo libro praticamente rivela come il cristianesimo ci stia staccando dall'essere natura, e noi come pagani nel Crocevo dello Stragone la prima parte che facciamo è ritornare nell'essere natura, cioè riprenderci le tensioni e le emozioni con l'essere natura, perché se la fisicità è uguale, pensatevi la psiche, pensatevi le nostre emozioni che si forgiano per milioni di anni nell'essere natura e poi improvvisamente la natura sparisce e vengono manipolate dal sistema sociale. E effettivamente un'aberrazione della fonte fondamentale delle patologie psichiche e psichiatriche questa, no? Ma oltretutto con questo discorso volevo andare a parare con l'ultima notizia di oggi, che forse è la notizia più grossa che io abbia sentita dal punto di vista scientifico. E prima di far partire Francesco gliela dico, un laboratorio giapponese è riuscito a far partorire un topo con un ovulo non fecondato. Cioè, non so se spiego un attimino l'idea. Praticamente è stato provato che i mammiferi hanno ancora in sé il meccanismo della partenogenesi, della meba.
Beh, non è solo una ameba, ci sono anche delle rane che ce l'hanno, ci sono anche delle iguane.
Sì, ci sono anche dei rospi che cambiano sesso, ma si sa di tutto questo, Francesco, però noi dal punto di vista della stregoneria del paganesimo sappiamo tutto questo, cioè sappiamo che dentro di noi c'è l'universo che abbiamo attraversato, noi questo lo sappiamo, però che questo venga provato, venga fatto in un laboratorio scientifico, quando la scienza diceva che la partenogenesi nei mammiferi era impossibile, si dimostra ancora in assoluto qual è il nostro legame con la vita e col mondo, capisci? È una cosa che è talmente enorme questa, cioè era considerato impossibile. Tu pensa che fino a ieri che un mammifero venisse partenogene era impossibile, e questo, se volete, dimostra ancora una volta che pensare l'uomo creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone è la più grande porcheria, porcata, vigliacata, infamata, cretinata che i cristiani possono aver fatto agli esseri umani, perché non c'è altro modo per definire questo. E ringraziate la Brichetti se poi magari un giorno i vostri figli saranno stuprati dai cattolici.
Vai Francesco. Il ministro della pubblica istruzione che dice che bisogna combattere contro i pornifici e poi dà finanziamento alle scuole private, perché non so se tu l'hai letto, ci sono delle polemiche del ministero della pubblica istruzione, perché dice che alcune strutture private sono di pornifici che non garantiscono la qualità formativa e la qualità culturale degli istituti pubblici. E poi abbiamo un ministero che è impegnato a finanziare le scuole private. Di conseguenza questo qua, anche i giornali tipo il Corriere della Sera, la Repubblica, hanno riportato questa polemica contro i pornifici del ministro della pubblica istruzione, però questo è già significativo che si voglia favorire soprattutto certo tipo di scuole orientate da un certo tipo di visione religiosa.
C'è il tentativo proprio di distruggere quello che è la cultura del paese.
Ma io, ecco, volevo tornare sul discorso che tu facevi, che la scienza dà conferme. Noi sappiamo, e Huber l'ha dimostrato, che la scienza non ha nulla di superiore al mito, cioè che non esiste una dignità che la scienza, perché è scientifica, ha una valenza, una capacità, ha un'intelligenza che è superiore al mito. La scienza parte da un concetto mitico, di conseguenza parte da un concetto mitico e alla pari del mito. Nelle mitologie noi abbiamo sempre avuto un sacco di divinità, noi abbiamo avuto, ad esempio, che si parla detto del popolo degli animali e del popolo delle piante. In tutte le mitologie si parla di esseri che sono le ninfe, le driadi, che sono legate alle piante, che vivono nelle piante, che si vivono nelle cose. E questo noi l'abbiamo sempre saputo come pagani, con la visione mitica. Non avevamo bisogno di conferme, perché era nella nostra esperienza. Benissimo, questa che è sempre stata in tutte le mitologie, perché pensate alle driadi e alle amadriadi, che sono legate alle querce, ai frassini, ad altre piante, che vivono e muoiono con la pianta, tra l'altro, appartengono a tutte le mitologie non monoteistiche che sono presenti sul pianeta. E poi esce un articolo il 13 di aprile sul Corriere della Sera, fa: le piante sentono i pericoli e chiedono aiuto.
Sì.
Se attaccate chiamano i nemici dei loro invasori e generano una sostanza per avvisare gli altri alberi.
Ho fatto un discorso la trasmissione precedente di questo, sì. No? E a proposito del linguaggio, sì. Cioè noi siamo talmente abituati al linguaggio verbale che non riusciamo a comprendere gli altri linguaggi, mm-hmm. Cioè linguaggio chimico, linguaggio emozionale, anche se dopo il linguaggio chimico in realtà in parte lo usiamo, no? Cioè sì. L'olfatto, la sensazione che non è sensazione, mm-hmm. Proprio anche nei rapporti con l'altro, no? Per cui in effetti anche le piante hanno questo linguaggio, hanno un linguaggio che è chimico, non necessariamente un linguaggio verbale.
Sì, ma la cosa fondamentale è che siamo sempre al campo della comunicazione, cioè dello scambio di informazioni, della capacità di comprendere di molteplici linguaggi, cioè nel senso noi non ci siamo mai posti all'interno della mitologia il fatto, ad esempio, della lingua con cui parlava Giove o della lingua con cui parlava Atena. Perché parlavano per comportamenti, per azioni, parlavano per forme, per sostanze, per cose che erano percettibili. E non si racconta mai le fatiche di Ercole, cosa disse, cavolo, che fatica mi tocca fare. Si racconta,
sì, si racconta
quello che lui ha fatto. Ed è importante non fare l'intervista in presa diretta e dire come te la senti, ma è importante raccontare che Ercole ha fatto queste sfide. Non si racconta mai, ad esempio, qual è il motivo profondo del fatto che Giove, tramutato in toro, si va in Fenice, si prende Europa e se la porta in Occidente. Però significa che per lui era fondamentale, cioè pensate soltanto alla descrizione di una simile azione, cioè che lui si parte, si trasforma in toro, cioè quando poteva fare un miracolo, no. Il fatto che lui come toro riesca a comunicare con Europa, che è una donna, che appartiene al genere umano, di conseguenza significa che anche le forme sono comunicative, E noi tra l'altro l'abbiamo, che la scienza ce lo dice il 13 aprile del 2004, quando ci dice che le piante sono capaci di comunicare con le vespe, che le vespe percepiscono la cosa e che le piante chiedono aiuto alle altre piante.
Fino ad oggi la scienza ha usato questo, cioè questo tipo di messaggi, che si sapeva che c'era, cioè non è che fosse all'improvviso, no? Come una risposta automatica, cioè dato il fiore, l'ape va sul fiore, cioè risposta automatica dell'ape al fiore. In realtà nel fare il fiore, cioè nel far sbocciare il fiore, nell'emettere il profumo, che è un richiamo all'ape, se usiamo pure questo paragone, la pianta ci mette emozione. L'ape nel percepire il messaggio ci mette emozione, la struttura emotiva dell'ape viene variata dall'azione della struttura emotiva della pianta. Cioè, quando noi guardiamo un tramonto e le nostre emozioni vengono fuori, non è che vengono fuori le nostre emozioni perché non siamo bravi, ma perché il tramonto ci ha toccati. Cioè, le emozioni del tramonto, le emozioni degli oggetti del mondo che in quel momento si esprimono, hanno toccato le nostre emozioni. E quella è una comunicazione che poi noi non la sappiamo leggere. Un altro discorso, cioè più che non la sappiamo leggere, non la sappiamo tradurre in maniera verbale all'interno della ragione, quello è un altro discorso. Però parlare con le piante non significa che io vado alle piante, parlo e la pianta mi risponde con la lingua, significa che ho delle emozioni che vengono attivate in presenza di altre emozioni, che poi la ragione le traduca, quello è un altro discorso.
Sì, ma una cosa che è fondamentale è il discorso, perché la pianta chiede di attaccare il buco e non chiede ad esempio di attaccare il giardiniere,
esatto,
perché percepisce che l'intenzione del giardiniere, la passione, il desiderio, il piacere che prova il giardiniere o chi ama le piante, non porterà alla distruzione della pianta, che perciò se un fiore o 100 fiori vengono recisi non sono destinati ad estinguere la pianta,
certo.
Non sono qualcosa di mortale, perché appunto uno può tagliare i fiori,
gli
però
piantati, cioè c'è
li può selezionare, li può, ad esempio in situazioni di particolari gli darà il concime, gli darà l'acqua, gli permetterà di vivere meglio, gli darà l'antiparassitario lui, cioè non avrà neanche bisogno che la pianta vada a difendersi, ma cercherà di difenderla. E che significa? Che la pianta non ha un automatismo, ma sente anche le varie persone che le sono attorno, o le varie cose, i vari animali che ci sono. Per questo è importante comprendere che non siamo a livello di atomi o di automatismi che intervengono, ma che esistono un insieme della specie che ha una sua anima e che comunica.
Io ho mandato in lista il racconto della caccia sudafricana. Accendiamolo brevemente, no? Cioè c'è una gazzella che si nutre di acacia, le acacie sudafricane, e che per proteggerla degli ambientalisti, cosa che hanno fatto? Hanno fatto un bel recinto, l'hanno messa dentro a questo recinto dove c'erano dei alberi di acacia, no? E tanto lei si nutre di acacia, per cui non avevano problemi, hanno chiuso sto recinto e dopo un po' di tempo le gazzelle hanno cominciato a deperire e a morire. Al che cosa è successo? Hanno fatto le analisi e avevano mangiato acacia, però il loro stomaco era pieno di tannino. Cosa è successo? È successo che l'acacia, avendo le gazzelle chiuse nel recinto, ha mandato l'SOS dalle radici e alle foglie. E l'unico modo per difendersi dalle gazzelle che la mangiano, l'acacia, è quello di riempirsi completamente di tannino. Il tannino rende indigeribile qualsiasi sostanza viene mangiata dagli stomaci. Sta di fatto che l'acacia, per difendersi dalle gazzelle nel recinto, si è riempita di tannino. Le gazzelle non potevano entrare nel recinto, andare da altre parti, naturalmente tutte le acacie poi sono trasmesse i messaggi e sono morte di fame. Cioè, e gli ambientalisti chiaramente questo meccanismo non lo sapevano, capisci?
Sì, perché c'è sempre il concetto di cose inanimate,
esatto.
Cioè nel concetto della creazione, che questi oggetti in sé non hanno niente, non hanno coscienza, non hanno intenzione, non hanno piacere, non hanno benessere, non sono capaci di comunicare, sono dei soprammobili che il Dio creatore ha messo su questa realtà che tu puoi spostare da qualsiasi parte. In realtà noi sappiamo che tutto il mondo, e noi parlando appunto di politeismo, sappiamo che è pieno di divinità, ma questa anima, questo modo di comunicarci appartiene non soltanto al regno animale e vegetale, ma appartiene anche alle piante, appartiene anche ai luoghi. Quando parliamo del genio del luogo, cioè parliamo di un corpo ben specifico che riesce a interagire con le persone, che riesce a modificare anche le persone più sensibili e che riesce a creare un collegamento, un legame, tutte quante cose che la mitologia ha sempre conservato e soprattutto la mitologia ha sempre permesso di mettere in pratica, perché non c'era bisogno che uno si approfondisse tutte le mitologie. Il racconto, riconnettendosi all'archetipo dell'uomo, evocava queste cose, perché queste cose non sono un frutto della sedimentazione culturale, sono qualcosa che appartengono alla nostra natura. Il monoteismo è arrivato con un libro, con un concetto, con un principio, con i dogmi, con i comandamenti che vengono imposti alle coscienze delle persone.
Sì, e l'unica cosa che sa fare è quella di stuprare i bambini, perché come si fa a non stuprare i bambini se per imporgli il concetto del Dio creatore? Francesco, ho messo in internet, che non l'ho fatto per radio perché chiaramente è molto lungo, un commento ai comandamenti
della Bibbia. L'ho visto, ma non ho fatto tempo a leggerlo.
E da 15 giorni, a parte il fatto che già ha avuto 150 visite, però la cosa più divertente è che se tu cerchi commento 10 comandamenti su Google, Google è il più grosso motore di ricerca del mondo, su 1700 pagine di commenti ai 10 comandamenti, e noi siamo in seconda posizione dietro al Vaticano e mi sembra che sia un'ottima posizione, diciamo. Per cui poi dobbiamo ringraziare Mel Gibson, che ci ha fatto avere un sacco di visitatori sui nostri siti. Tutti cercavano Gesù di Nazareth e si sono trovati Gesù di Nazareth all'infamia umana, che molte persone finalmente hanno capito perché Gesù di Nazareth è l'infamia umana, insomma. Nello stesso tempo sono arrivate anche quasi 200 visite sulla pagina di Crocifissione e si sono accorti che in realtà era Ermia che fu torturato e ammazzato e non quel povero pazzo del cretino di Nazareth. Va bene, comunque sta di fatto che stanno facendo un grosso lavoro queste pagine web e sono sempre là che lavorano anche in questo momento.
Sì, beh, infatti appunto internet è uno strumento che permette la presenza continua, anche perché l'abbiamo anche visto noi quel fatto della mailing list, che effettivamente il numero delle persone interessate che si iscrivono, che frequentano, che vedono, che comprendono, che dibattito è sempre più grande, insomma.
Sì. Anche perché bene o male, insomma, sono informazioni che vanno via continuamente, perché esistono molte persone che vengono anche per riuscire a capire che cos'è il paganesimo. Infatti ho visto ricerche con che cos'è la filosofia pagana, che cos'è la filosofia politeista, e questo, già il fatto che delle persone si pongano questo problema, significa che sta emergendo anche a livello nazionale una forza non differente. Che oltretutto questo è il sesto mese che superiamo abbondantemente le 6.000 pagine nei miei parametri. 6x6 fa 36.000 pagine aperte in 6 mesi, coi parametri miei, che dopo bisogna aumentarle a dismisura. Però penso che sia già un ottimo risultato.
Beh, ad esempio, ho visto le pagine che sono state messe, purtroppo non ho stato il tempo di caricare tutte le foto dei vari rituali. Per esempio, dell'equinozio d'autunno, da quando è stato messo, adesso l'ha avuto 2.000 pagine aperte.
L'equinozio d'autunno, 2.000 pagine aperte. Io
cioè, da settembre appunto ad aprile, insomma.
Cavoli. Io ho solstizio d'estate, che ha superato abbondantemente le 1.000 pagine aperte, solstizio d'estate lo scorso anno. Ho un 300 pagine aperte del equinozio di primavera, superate, e poi c'è altre pagine, insomma, altre cose che ci sono.
Quello equinozio d'autunno praticamente è già sopra le 2.000.
Per cui figuriamoci. Fate voi, insomma, cioè in effetti c'è una ricerca non indifferente di quello che si sta facendo, d'altronde a livello mondiale siamo noi, cioè guarda, Google, siamo in seconda posizione sul commento alla Bibbia su 1700 pagine, cioè in tutto il mondo ci sono 1700 pagine con le parole commento 10 comandamenti, noi siamo al secondo posto. Fate un po' voi.
Sì.
Come pagani.
No, ma infatti appunto, tenendo conto che poi anche, come dicevamo, il convegno di giugno ha avuto adesioni a livello mondiale non indifferenti, e questo fa ben sperare per il futuro e per quanto appunto si potrà ottenere.
Se tu pensi, soltanto dall'India arrivano persone a tenere a conferenza. Io non so quante persone dopo arriveranno, capisci? Come dall'Italia, per il momento insomma, arriveremo in 4, 5, 6, 7, 5 sicuri. Dopo 6, 7, insomma, quello che arriviamo. Però vengono giù da Lituania, vengono giù dalla Lettonia, insomma, vengono giù dall'Ucraina, vengono giù dalla.
E probabilmente gli amici indiani, Madrasa di Calcutta, non deve aver fatto granché bene.
No, anzi, mi farò dare un po' di dati anche da loro, anche per questo argomento qua, proprio dicendo che in Italia c'è una guerra in corso, tutto sommato. Per cui chiederò aiuto anche agli amici indiani, proprio di sorreggerci su questa battaglia di giustizia, in fondo, che stiamo facendo, questa macellaia dell'India. India che ha annientato l'India.
Sì, tenendo conto appunto che in India il problema dei missionari cristiani è un problema politico, perché di vari partiti si sono schierati. Purtroppo, avendo l'urdu che non è una lingua facile per noi europei, le informazioni sono poco contenute e poco consistenti. Però se voi pensate ad esempio che già i pochi siti che ci sono in lingua inglese di partiti politici indiani cominciano a fornire una maiore di informazioni sul pericolo proprio dei missionari cristiani, che è consistente. Perciò è importante e fondamentale di non sostenere in nessun modo i fondamentalisti cristiani nelle loro attività di missionari in tutto quanto il mondo, proprio perché si sta creando veramente un pericolo per l'umanità. Perché ricordiamo che il fondamentalismo monoteista, in tutte le sue varianti cristiane, musulmane, ebraiche, è sempre un qualcosa che è finalizzato alla cancellazione delle differenze dei popoli, delle culture, dei singoli, perché come pagani per noi il valore è sempre intrinseco nelle cose ed è sempre presente nelle cose. Invece per quanto riguarda i vari monoteismi c'è sempre quello dell'imposizione di Dio.
Va bene Francesco, diciamo qualcosa dalla vana fuga degli dèi prima di di incominciare. No, abbiamo visto questo libretto di Ilman, no, abbiamo sia io che Francesco, va una fuga dagli dèi, e in particolar modo c'è questo discorso che fa Ilman, che mi ha un attimino, cioè non è che mi abbia colpito, però insomma è abbastanza classico, in cui parla praticamente di Atena e ci conferma come Atena in realtà altro non sia che l'agguato, cioè la capacità degli esseri della natura che Zeus dona loro praticamente, cioè partorisce dalla propria mente, affinché gli esseri della natura riescano a trasformarsi in dei. Naturalmente Hillman è un psicologo, un psicanalista, non è un
psicanalista che si arrabbia, dai.
Vabbè, Francesco, devo pure anche perché quando uno pratica questo è anche mezzo psichiatra, ma si arrabbia ancora di più. Va bene, dai, ma sicuramente me la fa passare, dai, non mi uccide proprio. E praticamente dal suo punto di vista ci dà, è a pagina 140 Francesco, ci dà la visione proprio di Atena come arte della costruzione, arte della trasformazione, arte dell'intento nei vari campi della vita degli uomini. Naturalmente io come pagano politeista e lavorando intanto col giorno dello stregone l'ho trasformata in arte dell'agguato, l'ha già segnato anche Francesco, ha sottolineato. Allora leggilo tu, dai.
Vai,
c'è una voce più sonante.
Ti lascio a te.
Tu hai la voce più squillante, vai
tranquillo.
Dalla seconda riga, vai.
Vai pure.
No, tocca a te. Ce l'hai anche tu il testo.
Tra l'altro, quella parte io non l'ho segnata, perciò vuol dire che hai colpito più te, allora è giusto che non l'ho segnata quasi niente.
Sulla pagina
non ho segnato dalla riga 2.
Non hai segnato la riga 2, hai segnato dalla riga?
Più avanti.
Va bene, vado io, dai. In questo dialogo notiamo che l'arte del governare viene paragonata all'arte combinatoria e le sue immagini sono immagini proprie di Atena, misurare e tessere, politico 283-87. Il lavoro manuale di Atena è il paradigma usato da Platone per il mestiere della politica. Abbiamo già notato l'abilità di Atena nel combinare, nell'intessere, nella struttura dell'acropoli, le implacabili forze della vendetta mediante quella straordinaria espressione combinatoria che è straniere residenti, la quale ben guardata è poi una risoluzione del problema di Oreste per mezzo di una metafora politica. Platone dice che Atena, insieme a Efesto, presiede alle arti e ai mestieri utili ai bisogni quotidiani della vita. Come a dire che la sua preoccupazione principale è la conservazione della vita pratica, quotidiana e della collettività, cioè un vivere per sfida, dico io. L'inclusione di ciò che è eccessivo e anormale, intessendolo nel quotidiano, è questa l'arte della coscienza politica. Questo tipo di tessitura, come Platone, cioè praticamente come tipo di strategia, come Platone tiene con grande sforzo metaforico a spiegare, non è lo stesso che fare trapunte, inchiodare assi, cucire pezzi di cuoio, rammendare buchi. Non è rattoppo, è collage. Non è bricolage, attività casuale, senza un'interna necessità. L'arte di Atena è piuttosto il sistematico intreccio di tutti i fili, e così come la sua persona è una combinazione di ragione e necessità, la sua arte combinatoria traduce un tessuto compatto, produce un tessuto compatto. Tutti i fili isolati trovano posto nell'insieme e vi contribuiscono come le erinni, le furie di un tempo sono fatte entrare dentro, niente lasciato fuori, nessuna estremità ricade sciolta dagli orli, l'integrazione come norma ideale. È in questo senso di integrazione che possiamo intendere l'importanza di Minerva nell'arte della memoria di Giordano Bruno. E Minerva rende anzi possibile quest'arte, la sua scala connette tutte le cose per mezzo di gradazioni di immagini, ovvero, come abbiamo visto nelle Eumenidi, è Atena, Minerva, che crea lo spazio all'interno. Essa è la funzione della mente che crea lo spazio interno, la dea che concede topos giudicando dove va inserito ciascun elemento in relazione a tutti gli altri. Essa è la mente intesa come ricettacolo che contiene, che normalizza attraverso l'organizzazione interiore. In pratica è l'arte, il vivere strategico, dove tutti gli elementi devono combinarsi, tutti gli elementi devono fungere in funzione degli intenti che dobbiamo raggiungere. Può essere un intento politico, può essere un intento lavorativo, può essere un intento di vita, può essere un intento sociale, però dobbiamo sempre vivere in termini strategici, dobbiamo sempre far entrare tutto nel nostro disegno mentre agiamo nei confini della vita.
Sì, no, infatti anche questo richiamo, sai, alla filatura, alla tessitura, che può sembrare appunto un richiamo insignificante, in realtà il fatto che le divinità siano sempre legate alla tessitura e al filare implica anche che le cose hanno uno sviluppo del tempo.
Sì, perché è una costruzione del futuro.
Sì, difatti appunto si ricorda tanto per dire nel mito di Aracne che la dea regalò ad Aracne la capacità di tessere, perché era la capacità maggiore degli dei. Ma tessere significa che non esiste qualcosa che è già fatto, che è già predestinato, che già esiste, sì, un ordito che puoi sviluppare, ma questo ordito non è realizzato, sei tu che lo compri passo con passo, sei tu che devi mettere filo per filo uno dietro l'altro finché crei l'intero ordito, l'intera tessitura. E anche le divinità fanno questo, le divinità sono più abili, sono più capaci, ma non hanno neanche il piacere di trovarsi il tessuto già fatto, devono costruirlo, devono edificarlo, devono contribuire, devono fare queste cose, e di conseguenza anche loro significa anche una manualità. La manualità significa anche il percepire materialmente gli oggetti fisici, cioè significa che non è soltanto una realtà metafisica, ma che è una realtà concreta, perché appunto non fanno elaborazioni teoriche, fanno l'elaborazione di un filato, di un tessuto, ma se questo è un tessuto, questo filato è qualcosa di concreto, di materiale, può essere toccato anche dagli uomini, cioè nel senso che può essere scambiato, perché concetti teologici o filosofici possono non essere compresi, ma quando noi descriviamo dal punto di vista anche dell'archetipo la tessitura, tutti noi abbiamo ben presente questo concetto. Sappiamo che la tessitura richiede un'abilità, sappiamo che l'abilità dipende anche dall'impegno che viene utilizzato nel tessere le cose, significa anche avere una capacità di riconoscimento cromatico dei tessuti che si vanno a usare, ma anche di riconoscere la qualità intrinseca del tessuto che si vuole realizzare e del filo che si utilizza. Significa anche che serve attenzione perché questo filo si può spezzare, che deve essere riannodato. Di conseguenza è un messaggio ben chiaro. Nella nostra esistenza alcuni fili si possono spezzare, ma li possiamo anche riannodare, però il nostro scopo è quello di creare il tessuto,
che è il tessuto che è la nostra vita, cioè realizzare il tessuto che è la nostra vita, cioè il percorso della nostra esistenza. E questa è ogni divinità che in realtà lo fa, e se si vuole diventare delle divinità bisogna farlo, cioè non ci sono alternative, non c'è la promessa di qualcosa. Zeus e gli dèi danno delle opportunità, sono delle opportunità che gli uomini devono afferrare, però sta chiaramente a noi afferrarli. D'altronde tutti gli animali della natura le afferrano, c'è solo l'essere umano che non le afferra.
Ma difatti appunto dice più avanti, il Mancita, Walter Otto dice, Walter Ferdicotto ci rammenta la finita di Atena con l'azione, il fatto che la dea è sempre pronta e agisce immediatamente.
Sì, non so, ma viene fuori, Atena viene fuori dalla testa di Zeus, no? Cioè è partorita attraverso meti della testa di Zeus, ma lei il giavellotto lo punta a Zeus, cioè il primo che attacca è Zeus. Cioè non è che lei attacca i più deboli, cioè è come se un cristiano attaccasse prima di tutto il suo Dio. Cioè la cosa dal punto di vista cristianesimo inconcepibile. Nel paganesimo si sfida sempre chi è forte. Non è che si sfida a morte, si sfida anche a morte se necessario, o per la propria morte. Ma si sfida sempre chi è forte. No? Non è che si accetta, ci si mette in ginocchio, ci si sottomette perché si ha paura.
Sì, ma difatti c'è sempre il concetto cristiano monoteistica del corpo come tentazione, cioè nel senso del corpo come indegnità, della prigione del corpo, e questo l'abbiamo in tutti i monoteismi, dall'Islam al cristianesimo all'ebraismo. In contrario, se stiamo a dire quello che scrive Ilman, dice Atena è patrona delle armi ed essa stessa una dea armata, quel corpo quasi interamente ricoperto da uno scudo. La stessa struttura di coscienza che ci mantiene razionali, pratici e in guard per i bisogni quotidiani della vita, e anche quella che ci mantiene imprigionati nella nostra armatura corporea, nelle posture difensive archetipicamente necessarie alla normalità civilizzata. Cioè significa chiaramente che noi, avendo un corpo, non possiamo considerare questo corpo come qualcosa di indegno, di spaventoso o di orrifico, ma che dobbiamo vivere con questo corpo, che dobbiamo realizzarlo, che di conseguenza abbiamo anche la capacità di gestirlo, di essere razionale, di usarlo con intelligenza, di proteggerlo. Il fatto stesso che una dea protegga il corpo, ma non lo nasconda, ma lo protegga, significa che anche noi dobbiamo fare questo. Ed è ben distante dalla follia appunto del monoteismo, che vede sempre la tentazione, il peccato.
Potremmo dire che proprio per contrapporsi a questo, Urano stellato ha fatto l'altro regalo, ha fatto Venere come regalo, sì. Capisci? Cioè nel senso che è vero che la vita quotidiana ti impone un certo vivere strategico e magari anche delle difese, però è altrettanto vero che solo le emozioni, solo lo sviluppo delle emozioni, solo il pathos e solo le tensioni verso il mondo ti possono trasformare. E Urano l'ha messo davanti questo, cioè prima che quando Cronos gli ha tagliato i genitali, Urano ha stabilito due condizioni per tutti i figli di Cronos. Ha stabilito le Erinni come furie, perché la vita non si può ingabbiare, non si può mettere in gabbia, e Venere, che è le emozioni che travolgono. E questi due figli di Urano sono a fondamenta di tutto l'esistente, cioè tutto l'esistente si muove su questi due figli. Chiaramente Cronos, quello che nascerà da Cronos deve tenere presente i figli di Urano, e quello che nascerà da Zeus deve tenere presente i figli di Cronos, perché è gli stessi figli di Cronos oltretutto, no? Ed è la grande teogonia greca, insomma. Andiamo via le telefonate, sì, cosa dici? Proviamo?
Andiamo via le telefonate.
Allora 049 700 700 e 049 700 838 per telefonare. Intanto cominciamo a dire qualcosetta sui dibattiti che stiamo tenendo. Pronto? 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 Qui non si sente niente. Vabbè. È assolutamente muto.
E il pulsantino in cima è schiacciato.
Vediamo un attimo. Sì, pronto? Pronto?
Senti.
Sì? Pronto?
Va colpi.
Pronto? Vabbè, va male sto telefono. Niente, abbiamo il 700-700 come telefono che va abbastanza male. Abbiamo soltanto il 700-838, per cui...
sì, quello pronto? Che fa un po' combattere il telefono.
Ciao, velocissimo.
Ciao, ciao. Dunque, mi voglio parlare dei pagani. Siccome che i pagani si sono messi in crisi per cause che non si è conosciuto dal genere umano, Allora mi, che sono uno che scriveva tutto, riesco a dare un linguaggio. Siccome che i baccani della globalizzazione, i libri dei preti, siccome che quando che sta Emanuele II che ha scoperto i vendicati di preti che c'è in campagna d'Italia, nella mezza Italia, io ha scomunicato tutti qui che lavoravano nei campagni, io ha scomunicato qui chi comprava, era gli ebrei che non comprava lui, i musulmani non comprava lui, i turchi. Allora, siccome che dopo che stai doni, e si chiama in giovane campagna ancora, e chi che dà chi ha questo ora, e chi ha fatto.
Vabbè, penso che la il profeta Alessandro è stato abbastanza chiaro. Okay. Bene, grazie. Sì, perché...
io ho fatto la globalizzazione.
Ringraziamo il profeta Alessandro che okay. Ci ha parlato questo.
No, vabbè, insomma, Alessandro sappiamo che ormai ha il suo momento di telefonare. Niente, il telefono 700-700 praticamente non funziona. Vabbè.
Sì, no, appunto.
Segnaleremo la radio questo.
Sì, beh, domani sera c'è l'assemblea degli speaker, perciò di conseguenza verrà detto anche questo.
Allora, col Crogiolo dello Stregone noi continueremo i dibattiti praticamente, penso ormai da settembre riprenderemo, anche perché al limite andiamo su a sentire la conferenza a San Rigo. Fa benissimo, insomma, tanto così non porta via tempo di preparazione e dopo posso prepararmi per il VCR, insomma, senza grandi problemi.
Ti prendo conto che appunto si potrebbe essere già per la fine appunto anche di maggio.
Pronto?
Se le cose vanno bene in teatro Mauro Quattrino qui nell'alta Padovana.
Sì?
Pronto? Dimmi. Malati il cervello.
Oh, vabbè, è sempre il livello dialettico dei cristiani, sai.
Sì, allora... no, ma come vedi, con assolutamente poveri, che devono usare il termine cervello, noi parliamo di Atena, che nasce dal cervello di Giove, e loro che non hanno cervello devono sempre parlare del cervello degli altri.
Ciao Giampaolo!
Ciao Francesco. Direi che è come rinnegare i propri genitori, staccarsi dall'evoluzione animale. Questo dico io così, non so quanto vero sia, comunque io mi sento così. La creazione va contro la logica del migliorare.
È statica, infatti.
È ferma, statica. Mentre anche il non accettare nessuna religione è già avanzare. Perché se io mi metto nelle mani del futuro e accetto quello che viene avanti e processualmente agisco su quello che mi si presenta davanti, sono sempre uno che costruisce. Mentre quando io dico, oh, sono stato fatto così, e per fortuna sono stato fatto a immagine e assomiglianza di quel criminale, che mi fa addirittura uccidere gli animali, ma non per mangiare, per gioco così, perché mi piace, sono inferiori a me.
Beh,
sono
degli... tu pensa a lui quanto si è divertito con l'universale, li ha ammazzati tutti.
Certo, e questo è proprio la palissiano, è così elementare che... Ormai veramente anche i bambini che verranno non accetteranno più le fiabe, dopo quelle fiabe ridicole e false, perché veramente la fiaba è già una falsità, ma loro veramente te la pongono proprio come verità e non c'è di peggio, perché se la mettessero in senso ridicolo la accetteremo, perché veramente se fosse una barzelletta. Ma quando te la impongono veramente, e vedi in questi giorni cosa sta succedendo nella cosiddetta fucina delle fiabe, che io per me la fucina delle fiabe è lì, a una certa latitudine, che lo vogliamo o no, le fiabe escono da lì e ce le becchiamo tutte e le succhiamo bene come della cocaina. È meglio che mi taccia perché sto andando fuori.
Ok.
Grazie.
Ciao Giampaolo, ciao.
Ciao.
In realtà quello che alcune persone non si stanno ancora rendendo conto è che in effetti il Vaticano sta dichiarando guerra a tutte le... o meglio, già la sta portando avanti la guerra, adesso fra poco la dichiarerà ufficialmente. Pronto?
Marco. Ciao Marco. Mi veniva un po' da sorridere per la cosa che sto dicendo, perché nella fiaba di Pinocchio c'è un pezzo di legno che diventa Pinocchio, che prima di diventare Pinocchio parla sto pezzo di legno, no? Voglio dire, vabbè, insomma, qualcuno dirà, ma insomma, le fiabe non sono realtà. E se le fiabe nascessero dalla realtà? Anzi, penso che non si possa inventare una fiaba senza conoscere bene la realtà. forse questo autore aveva già capito qualche cosa che adesso la scienza spiega in modo più esauriente.
Ciao.
Beh, le fiabe hanno sempre un retaggio storico. Io ogni tanto lo ricordo che c'è stato un studioso russo, Vladimir Prop, che scrisse Le radici storiche dei racconti di fiabe, in cui diceva che le fiabe non erano un'invenzione, non erano delle bugie, ma erano un qualcosa che aveva un riferimento storico concreto. E lui addirittura, che un libro di centinaia di pagine, dedica buona parte del suo libro a parlare proprio dell'origine, ad esempio, storica dei racconti delle fate, perché appunto le fate rappresentavano sempre un qualcosa di storico, cioè il che significa che persone capaci di sentire l'ambiente, di sentire la natura, di sentire la realtà che lì attorno, percepivano molte cose che ci sono anche adesso, però il monoteismo ci ha tolto il
tempo. Coglione del cazzo!
Non ho sentito perché...
Coglione del cazzo, ha detto! Bellissimo, perché l'ha messa in diretta, cioè sì. È andata in diretta, bene.
Sì, ma vedi, è stato sempre molto telegrafico, molto, molto contenuto. No, è caduto anche questo.
Oh, bellissimo, guarda. Insomma, è bellissimo, perché intanto la trasmissione vi ricordo che va in diretta su internet ed è chiaramente tutta registrata, per cui ovviamente chi telefona a questa radio sa che viene registrato, viene catalogato, insomma, non c'è problema.
Sì, poi quando si ha da fare l'archiviazione delle follie psichiche
provocato, direi che questa vostra trasmissione non è mai stata così positiva, perché veramente state toccando dei tasti molto, molto, molto sensibili. Perciò io direi che è molto positivo questo.
Non abbiamo mai avuto dubbi, Giampaolo, sai. C'è tutto il mondo che si sta trasformando, cioè non è che cioè, da questa piccola radio, Radio Gamma 5, sono partiti praticamente gli input per tutto il mondo, perché la gente non si rende neanche conto cosa significa internet usato per delle persone che vanno alla ricerca di cose, perché la maggior parte delle persone non mettono ciò che scrivono in internet, ma vendono il libro, capisci?
Comunque ancora una volta ragazzi, la matematica non fallisce. La matematica, lo sai meglio di me, la matematica è una religione, ragazzi, adoperata da tutti. Come mai è giunta a noi altri da quanti millenni?
Anche il mito.
Senza baggianate e senza storture, perché tanto che tu abbia a che fare con un prete o con un ateo, quando devi sborsare i soldini, li sborsi e sono quelli e basta. Ciao.
Va bene. Vabbè Francesco, finalmente possiamo presentare in internet anche questi personaggi.
Sì, sì, infatti hanno un tribuno.
Dimmi.
Adesso quello che parlava del Valzerotto, cioè Carlo Greni. Guarda, adesso per televisione su Rai 2 video fare un programma dal titolo Paura della religione. Che sei 3-4 personaggi, che sei il padre del film, non so che film sei o quello.
Ah, forse Passion?
Sì. Era che sei 3-4 zombie, che sei figlio di Celentano, che ha fatto...
Sì.
Che sei un vaticanista, sì, lo guarda adesso. E ora gli fa interviste in giro per la strada, così, come mai c'è paura della religione, proprio così. Ma adesso lo vuoi passare perché sennò insomma è un programma così piace vedere, perché ti dici che
insomma in effetti guarda che in Italia i cattolici hanno sì e no il 20% delle persone vicine, cioè quelle che vanno in chiesa, che seguono dogmi eccetera, gli altri, la maggior parte delle persone fanno tanto per cioè così perché qualcuno dice di farle, capisci? Ma... E effettivamente loro pensano che la gente abbia paura della religione, non che la stiano rifiutando, o di questa religione, parliamo del cristianesimo naturalmente.
Secondo me qua io fare in sintesi, no, il reclam del film, secondo
sì,
me.
Sì, ma infatti...
Reclamizzano proprio, perché fanno vedere le scene, dopo salta fuori Giordano Bruno Guerri, non so che tipo che
sono,
perché un libro
era un tipo in gamba
sì.
Era una volta
era un tipo in gamba
no, sempre nei studi, nei servizi.
Sì, una volta adesso gli hanno tirato fuori parecchi soldini, li hanno dato, e allora sai, quando gli danno molti soldini anche le persone cambiano.
Niente, un'altra cosa volevo domandarti, il titolo del libro che citavi prima, quello dell'autore, come si
chiama? Sì, te lo metto giù e ti do l'autore per radio, così ti prendi il numero e tutto quanto.
Sì,
va bene?
Ciao, grazie.
Ciao.
Sì, diamo pure il titolo per radio, il libro che ho citato prima. L'autore è Harold F. Searles. Il titolo è L'ambiente non umano e il sottotitolo continua Nello sviluppo normale e nella schizofrenia. L'autore e l'editore è Einaudi. Allora, ripeto, Harold F. Searles, si scrive, L'ambiente non umano, nello sviluppo normale e nella schizofrenia. Editore Einaudi. Costo del libro, se interessa, sono 25 euro.
Sì, beh, volendo esempio, forse si riferisce anche all'altro libro di Hillman, dove abbiamo preso le citazioni appunto su Atena, che appunto è James Hillman, La vana fuga dagli dei, ed è appunto pubblicato dalla Delphi, un libro che è stato ristampato facilmente, poi la Delphi è ben distribuita e ha pubblicato parecchie cose di James Hillman, perciò anche un testo interessante, soprattutto per quanto riguarda le figure di Ananke e di Atena. E perciò appunto può essere utile anche questo testo, appunto La vana fuga dagli dei di James Hillman, come ne ha fatti altri di cui si possono trarre parecchie informazioni. Io vorrei aggiungere una cosa, sai che si parlava del fondamentalismo monoteista. Io ho visto un servizio fotografico di recente su Io Donna del 3 aprile, ed è un servizio appunto fotografico che parla dei fanatici di Cristo negli Stati Uniti e dice soprattutto dell'attività che i cristiani stanno facendo per sconvolgere le leggi. E c'è una fotografia in apertura, dice: fondamentalisti cristiani pregano per impedire al capo della Corte Suprema di rimuovere dall'entrata dell'edificio una scultura dei 10 comandamenti di Dio.
Ah sì, è stato ordinato dalla Corte Suprema, di levare via i 10 comandamenti dall'esposizione, perché sono un'offesa agli uomini, cioè le leggi sono quelle civili, non le aberrazioni.
Dice appunto, questo è un viaggio appunto nei fondamentalisti cristiani americani, dice, dove il Vangelo e la Bibbia stanno sostituendo la Costituzione. E tutto il servizio fotografico proprio dimostra come il rifarsi alla visione cristiana sia veramente nella realtà, nella pratica, la distruzione della cultura civile e della cultura dei popoli, proprio perché tutto quanto deve essere sottomesso a Dio. E queste persone non vengono a proporre, a elogiare o a esporre o a innalzare di grandi valori, ma soltanto la sottomissione. E infatti utilizzano anche nella campagna stradale, nella pubblicità stradale, ad esempio, di nominare Gesù come signore, come proprietario, non dicono come un qualcuno che abbia delle cose da proporre. E soprattutto, complessivamente, questo servizio dà la dimostrazione di cosa significa accettare un principio monoteista, proprio che compromette anche la qualità dell'esistenza. Ed accettare un principio monoteista, non abbiamo un esempio concreto. Abbiamo parlato spesso volte nel passato del scandalo Parmalat. Bene, il Callisto Tanzi, cattolico, sempre fervente cattolico, si è impegnato sempre a essere molto fedele alla religione. E da quando è stato messo agli arresti domiciliari si è preoccupato, e la sua preoccupazione non erano le persone che hanno investito o creduto in lui, tra virgolette dice quella della sera, è di non aver potuto ricevere la comunione del Venerdì Santo. Questa è la preoccupazione di Callisto Tanzi, riportata fra virgolette,
cioè,
dal Corriere della Sera.
Uno che è titolare di aziende, ruba alle proprie aziende e ruba alle proprie aziende soltanto perché è stato educato ad essere cristiano. Solo perché è stato educato ad essere cristiano, ruba all'interno delle proprie aziende, manda in malora centinaia e centinaia di investitori di soldi, perché va a prendere la comunione. Allora, la prossima volta, state attenti a chi è la persona a cui date i soldi per investire e chiedetevi, prende la comunione o non prende la comunione? È cristiano o non è cristiano? Se è cristiano, non investiteci, perché investire là dove c'è un cristiano imprenditore significa rimetterci soldi, sempre.
Ma sei un occhiello dell'articolo che sembra quasi una battuta, e non la facciamo noi, la fa il Corriere della Sera appunto dell'11 aprile, e dice... L'occhiello, aperte virgolette, fa: l'unico rammarico dell'ex patron di Parmalat agli arresti domiciliari da venerdì è di non aver potuto ricevere la comunione. Cioè, il suo unico rammarico è questo, e logicamente questo significa chiaramente cosa significa.
In Brasile sta succedendo un disastro fatto da Parmalat, e in altri paesi lo stesso, fate un po' voi. Tanto le banche, ho visto che hanno smesso di chiedermi dove vado a investire i miei 2-3 mila euro. Credo che le parolacce se ne siano prese abbastanza. Non so, fate un po' voi.
No, e allora pensate che io voglio anche sempre riportare, c'è stata una polemica recentemente sui gruppi Vicca sul discorso che non hanno proiettato il film ispirato alle Nebbie di Avalo. E logicamente qualcuno parlava di censura o di non censura, in realtà sappiamo che esiste anche una forma di autocensura che è forse la peggiore, cioè di qualcuno che pur di assecondare certi istinti blocca le cose. Questo è una cosa comune a tutti i fondamentalisti cristiani a chi si richiama a Cristo. E pensate ad esempio che negli Stati Uniti, negli avanzati Stati Uniti, non nell'integralismo dei paesi orientali o nell'Islam, negli Stati Uniti è stata sfilata la CBS, che è una delle maggiori catene americane, ha vietato una sfilata di biancheria intima. Cioè, stiamo parlando della CBS, e proprio per evitare scandalo, non so quale scandalo fosse, hanno cancellato la presentazione di una sfilata di biancheria intima. Questo è avvenuto negli Stati Uniti il 13 aprile del 2004. Fatalità proprio in vicinanza alla Pasqua, e soprattutto sì, proprio per non creare scandalo.
Dimmi, volevo solo levarmi un po' una soddisfazione, no? Perché volevo raccontare un fatto per dimostrare, secondo me, la disonestà intellettuale di un signore che si chiama Messori, no? Beh, Francesco, tu sarai d'accordo, anche se non ti racconto il fatto. Però era poco prima di Pasqua, facendo le trasmissioni in Rai, Rai 3, no? E alla domanda del conduttore se non gli sembrava che fosse contraddittorio che un evangelista riportava una versione dei fatti diversa da un altro, molto diversa da un altro evangelista riguardo alla morte di Giuda, perché uno lo faceva morire impiccato, un altro evangelista invece diceva che Giuda era morto spargendosi visceri per terra, insomma una specie di karakiri, no? E allora diceva, insomma, qua non è che insomma è facile accostare le due versioni, sono diametralmente quasi opposte. Cosa ne pensava e cosa voleva e cosa poteva dire, insomma, Messori a riguardo. Questo è venuto fuori con una di quelle, guarda, di quelle aggiustate che a dargli il premio, sì. Il Nobel in diretta gliel'avrei.
Si è impiccato e sguardato allo stesso tempo.
Bravo, allora si è impiccato, però qualche cosa non ha funzionato nella corda, nel cacchio, eccetera, è precipitato e precipitando si è squarciato.
Amen.
Ma, cioè, ma uno che a me, io dico una cosa, le cose sono due. O è in buona fede, allora sei scemo completo, oppure e deve essere stato presente al fatto. Perché per raccontarlo con questa
ma guarda, se tu leggi alcuni commenti, alcuni commenti che fanno i cattolici di testi della Bibbia, no? O di testi evangeli, se tu noti, ti spiegano sempre le intenzioni di Dio o di Gesù nel dire questo. Cioè, loro conoscono le intenzioni nel dire questo, che è una cosa talmente aberrante e squallida.
Le intenzioni, che, sì. Addirittura. Se no, è vero, sì, si può.
Cioè, se tu leggi, no? Lui voleva dire che.
Sì, perché poi interpretano
esatto.
Quello che dicono, no?
Cioè, è di un'aberrazione veramente immane.
Che poi invece io ho sentito invece una versione un po' più storica dei fatti. Dicevano che uno che tradiva, perché probabilmente Giuda era un, come si può dire, tra virgolette, un partigiano per la lotta di quel tempo, di quel popolo, insomma, ebreo che voleva liberarsi dai romani.
Ma non so, sai.
Dicono no, che avendo tradito la causa, che è una causa politica e militare, era quella alla fine che si faceva fare ai traditori, cioè proprio lo sgozzavano, gli impiantavano un pugnale nella pancia.
Vabbè, ma comunque di solito i zelotti il coltello lo piantavano nella schiena,
Sì.
Avevo di solito sto vizietto.
Giuda stesso era stato
sì,
per avere assassinato
erano tutti zelotti, erano per cui.
No, aspetta, Giuda no, Baraba, dai, sto confondendo.
Va bene, devo buttarti giù il telefono perché è arrivato il video.
Sì, ciao.
Sì, io poi faccio un altro rispondere a Marco e dire a tutti quanti conoscono la frase dell'opera, dice Figaro qua, Figaro là. E ciò che mi... Joachim Kamm, nel Messaggio del Cristianesimo, dice appunto che i teologi sono il figlio del cristianesimo, cioè sono sempre pronti a correre, sì, a mettere le pezze dappertutto. Perché ciao, tutti li seguono, tutti li vogliono, e poi sono un trempezza da proprio così.
Ciao a tutti, vi diamo appuntamento per giovedì prossimo, vi do appuntamento per il 19, naturalmente, con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ciao, 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 ciao. Ciao, Elvise.